L'intellettuale, in un libro per Il Mulino, Sabino Cassese ridefinisce ruolo, sfide e necessità della figura dell'intellettuale nell'era di internet e dei populismi. Poi in trasmissione, come ogni settimana, ospiteremo Francesco Cataluccio, questa volta però in modalità trasferta, diciamo. Francesco ci racconterà da Nida in Lituania la casa estiva di Thomas Mann. E infine ascolteremo Marco Amerighi, che per Bollati Boringhieri pubblica un bel romanzo, Randagi, un racconto di formazione segnato dalle scomparse, dalle fughe della vita. Stai all'ascolto della Domenica dei Libri. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare e Popolare Network. È domenica 10 ottobre. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, inizio oggi la trasmissione con un'intervista a Sabino Cassese. Giurista, professore di diritto, ex ministro, giudice della Corte Costituzionale, Sabino Cassese pubblica per Il Mulino un libro, Intellettuali, che è una disamina del ruolo, dei compiti dell'intellettuale. Attraverso un'ampia messe di riferimenti bibliografici, di riflessioni, Sabino Cassese cerca di riaffermare oggi la necessità dell'intellettuale in quanto voce pubblica, in tempi tra l'altro di trionfo della rete, dei nuovi linguaggi, ma anche di importanti sussulti populistici. Ho cominciato col chiedere a Sabino Cassese perché il tema ha questa rilevanza oggi.
Per tre motivi, direi. Il primo è che sono cambiati gli strumenti tecnici di comunicazione grazie al web, a internet, che consentono a tutti di esprimersi, e quindi la voce dell'intellettuale bisogna che si esprima e si possa esprimere in questo coro. Secondo è che con la nota frase uno vale uno, in sostanza si vuole manifestare un certo disprezzo della competenza, e quindi che l'intellettuale, che è, come dire, in principio è un competente, corre il rischio di non essere più ascoltato. E terzo motivo è quello che sempre più si diffonde un'idea, come dire, molto riduttiva di democrazia, che la identifica solo con un processo di decisione: faccio una legge, approvo un referendum, mentre la democrazia è anche dibattito pubblico e quindi un'apertura dello spazio pubblico. Questi tre motivi in qualche modo richiedono che da un lato l'intellettuale si esprima in modo diverso, dall'altro che si cerchino anche nuovi contenuti nella trasmissione di quello che possiamo chiamare in termini generali il sapere e la conoscenza.
Ecco, poi mi sembra, almeno lei si sofferma anche su questo, che ci sia un tema, come dire, anche di solitudine, no? Cose come il manifesto degli intellettuali antifascisti di Croce o il manifesto degli intellettuali fascisti di Gentile oggi sarebbe piuttosto difficile da realizzare, proprio perché c'è in qualche modo una atomizzazione, no? della figura e delle figure degli intellettuali.
Sì, sì, però diciamo, c'è certamente questo fenomeno, nel senso che quelli erano in qualche modo rappresentativi di schieramenti, no? Ci si schierava a favore o contro. C'è dall'altra parte, possiamo dire, anche un arricchimento oggi che deriva innanzitutto dalle condizioni di libertà nelle quali ci troviamo e che allora erano, se non compresse, almeno sulla via della limitazione. E quindi c'è oggi un maggiore pluralismo. In questo pluralismo qualche volta la voce dell'intellettuale non viene ascoltata, oppure l'intellettuale non viene riconosciuto come intellettuale o come portatore di un sapere. Ma d'altra parte abbiamo anche fenomeni, io ritengo intellettuali, anche i virologi e gli epidemiologi che si sono pronunciati in tutta questa fase della pandemia, e non è intellettuale solamente l'uomo, diciamo, di lettere, è intellettuale anche l'uomo di scienza, è intellettuale anche l'ingegnere, è intellettuale anche il medico. Se il medico e l'ingegnere così ci aiutano a fare quello che dovrebbe insegnarci l'intellettuale. Le faccio qualche esempio: capire quello che è importante rispetto a quello che è urgente, capire non solo le cose ma anche il senso delle cose, saper mettere gli elementi che ci capitano sott'occhio in un contesto, sapere spiegarci dove mettere i piedi, ma anche spiegarci anche come dire, a guardare qualche volta in cielo oltre che in terra, cercare di capire che il futuro è importante almeno quanto il presente, cercare di farci capire quello che è duraturo rispetto a quello che è transeunte. Ecco, tutte queste cose ce lo possono spiegare anche i medici, no?
Ecco, però
trattando delle loro materie.
Ecco, mi scusi se la interrompo, proprio a partire da questa questione. Lei nel libro fa notare come, come dire, l'intellettuale è diverso dallo studioso, dallo specialista, no, di una questione. Ecco, nei casi che lei ha citato, per esempio della pandemia, non c'è stato come il rischio che queste figure professionali, parlando pubblicamente, abbiano in realtà parlato da un punto di vista che era invece un punto di vista tendenzialmente specialistico, senza quell'apertura, diciamo così, no, che lei dà alla figura dell'intellettuale?
Non c'è dubbio che in un'emergenza come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, le domande sono molto più dirette, focalizzate, e che quindi è stato richiesto a degli specialisti di esprimersi. Però gli stessi specialisti ci possono fare lo sforzo che io prima indicavo, per esempio mettere la pandemia che noi stiamo vivendo in un contesto storico, no? C'è stato qualcuno che ha fatto, qualcuno degli storici della medicina che ci ha spiegato in che proporzioni noi abbiamo vissuto una difficoltà e in che proporzioni questa una difficoltà dello stesso tipo è stata vissuta da persone che ci hanno preceduto anche in secoli scorsi. Ci hanno fatto capire in moltissimi casi che cosa è urgente e che cosa è importante, no? Mettere in primo piano la vaccinazione e tralasciare in questo momento per l'urgenza la ricerca di cure. Ecco, questi elementi arricchiscono il discorso e non mi preoccupa neppure che qualche volta si siano sentite delle voci dissonanti, perché noi sappiamo benissimo che i fatti possono essere interpretati in modo diverso ed è utile che il dibattito pubblico si arricchisca di questi fattori, di queste voci dissonanti, anche se qualcuno ha detto che così si crea confusione. Non è vero, noi dobbiamo imparare da più maestri e dobbiamo saper riconoscere anche i maestri da ascoltare. Non dobbiamo pensare che i non intellettuali, per così dire, per il fatto di non essere intellettuali, siano capitis deminuti, che siano come non abbiano un cervello. No, le persone che ascoltano debbono essere delle persone che hanno una maturità intellettuale, e se non ce l'hanno debbono rendersi conto di doverla conquistare. Quindi non è che l'intellettuale parla a un volgo, a dei plebei, a dei pigmei. L'intellettuale si rivolge a delle persone che innanzitutto lo giudicano.
Senta, professor Cassese, lei vede, come dire, in questo indebolimento della figura dell'intellettuale una specificità italiana? Per esempio, mi è venuto in mente leggendo il suo libro, alcuni giorni fa intervistavo uno scrittore islandese, no? E lui mi diceva quanto nel suo paese, in Islanda, sia richiesto sui giornali, in televisione, eccetera, il parere degli scrittori, dei romanzieri come lui, no? Cioè gli si chiede spesso di dichiararsi sulle tematiche etiche, politiche, eccetera. In Italia questo sembra un po' più, come dire, difficile. Ecco, secondo lei c'è una specificità italiana in questa difficoltà, come dire, a definire e a fissare un ruolo pubblico per gli intellettuali?
No, non credo che ci sia una difficoltà specifica. Noi abbiamo avuto grandi intellettuali nel campo della critica letteraria, hanno fatto sentire la loro voce e come hanno fatto sentire la loro voce. E quindi pensi soltanto a De Benedetti, insomma, no? Dico, per non citare delle persone viventi, pensi soltanto al ruolo che hanno svolto gli storici, pensi soltanto a Spriano, pensi a De Felice. C'è stato uno storico, Alberto Caracciolo, che a un certo punto ha scritto un articolo proprio che cercava di spiegare come mai dei libri di storia venissero venduti in tante copie, no? Questo è anche un ruolo degli intellettuali, quello di scrivere dei libri e di farli leggere.
Ecco, però io mi riferivo, come dire, anche più al presente. Adesso mi viene in mente, lei parlava degli storici, no? Nel libro lei racconta, scrive quanto anche, come dire, l'intellettuale serva a saldare passato e presente. Però mi viene in mente, in questi giorni c'è un certo dibattito su una, come dire, risorgenza di fascismi, atteggiamenti fascisti, eccetera, e forse da questo punto di vista, come dire, un intervento più diretto da parte degli storici sarebbe auspicabile, o sarebbe, come dire, da attendersi. Lei cosa ne pensa?
Sì, ha ragione nella diagnosi, anche se c'è un problema di misura. Per esempio, uno storico del fascismo come Emidio Gentile è presente e si è più volte pronunciato sulle pagine del Domenicale del Sole 24 Ore, per fare solamente un esempio concreto, come dire, legato all'attualità. E certamente oggi noi abbiamo tanti validissimi storici del fascismo che non, a cui non è stata richiesta l'opinione, però un libro bellissimo secondo me, come La macchina imperfetta di Guido Mellis, pubblicato dal Mulino, che è uscito uno o due anni fa, è un libro che è ancora oggi è venduto ed è letto, insomma, e quindi c'è una penetrazione, se vuole, più capillare, più diffusa attraverso il libro e non il giornale, la televisione e la radio, di una diagnosi del fenomeno fascista e quindi una valutazione anche di questi, come dire, ritorni del passato che ci sono oggi e che vengono qualificati fascisti, ma che probabilmente dal punto di vista rigoroso non si possono neppure qualificare come tali.
Senta, una domanda, una curiosità anche: quali sono stati gli intellettuali fondamentali nella sua formazione?
Diciamo, per le persone della mia età innanzitutto bisogna cominciare da Benedetto Croce,
immaginavo.
Non c'è ombra di dubbio su questo. E poi aggiungerei probabilmente Chabot, per fare riferimento alla scuola romana, Delio Cantimori, per fare riferimento ad un altro personaggio importante e che è stato importante per la formazione non solo specificamente storica, perché è stato anche un grande maestro e un punto di riferimento di tante persone. E nel campo giuridico certamente Calasso, cioè il padre di Roberto Calasso, che è stato un grande storico del diritto, e Massimo Severo Giannini, e potrei continuare in questa lista, diciamo, prendendo fior da fiore in campi diversi, insomma, naturalmente, insomma, Mittner, Ladislao Mittner per la cultura tedesca, no? Perché è autore di questa grandissima storia della letteratura tedesca, che non è una storia solo della letteratura, ma è proprio una storia della cultura. Ecco, questi sono stati personaggi importanti con i quali in qualche caso ho avuto dei rapporti diretti, diciamo, e in qualche caso invece sono stati punti di riferimento, nel senso che ne ho letto le opere.
Senta,
letto e riletto.
Una domanda, lei a un certo punto scrive come sia importante comunque, no, usando anche il linguaggio giusto, intervenire, parlare a radio, TV, giornali, che lei dice è un, in parte una prosecuzione dell'attività di insegnante. Ecco, lei, come dire, partecipa volentieri quando la chiamano a, a discussioni pubbliche in TV, in radio, o ha anche delle remore rispetto a quel tipo di linguaggio e alle possibilità, no, che ci sono davvero di approfondire i temi in TV o alla radio, eccetera?
Guardi, non ho alcuna remora, salvo quello dell'uso razionale del mio tempo e salvo, come dire, le normali, elementari regole di cortesia nei confronti di persone che chiedono qualcosa, se non ci sono motivi da parte mia per negare la mia presenza. Non credo che gli intellettuali debbano avere, non accettare la sfida anche di un linguaggio più piano, semplice e comprensibile, anche se non nego l'importanza dell'oscurità. Qualche volta delle cose oscure sono lo stimolo a riflettere. Non potrò mai dimenticare, se mi consenta di fare, prego, un ricordo, quello che mi disse uno dei più grandi studiosi di storia economica che siano stati al mondo in una conversazione, raccontandomi quando la festa che gli fecero in una delle maggiori università americane quando lui lasciò l'insegnamento. E in questa occasione gli si avvicinò uno studente che aveva un po' bevuto e che gli disse: professore, lei non ha un'idea di quanto io le sia debitore. E così continuò con un panegirico veramente. E allora il professore prese coraggio e disse: ma perché, come dire, ho acquisito questo credito con lei? E la risposta fu la seguente: perché le sue lezioni erano così oscure che io ogni volta, per capire gli argomenti che lei trattava, dovevo leggere almeno 3 articoli e 5 libri. E lei quindi mi ha spinto alla conoscenza.
Sabino Cassese, Intellettuali, lo pubblica il Mulino nella collana Parole Controtempo, sono 123 pagine, grazie al suo autore Sabino Cassese. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora, tradizionale appuntamento con te come ogni domenica, oggi però c'è qualcosa di diverso rispetto alle altre volte, sei in trasferta, vero? Potremmo dire.
Sì, sono in Lituania e mi trovo nella penisola di Curlandia, in una località che si chiama Nida. La penisola di Curlandia è divisa a metà tra la Russia e la Lituania.
Ok, allora sei lì per raccontarci, ovviamente anche per fare altre cose, però ci racconterai oggi una situazione, un aspetto forse poco conosciuto della vita privata di un grande scrittore, Thomas Mann. A Nida, infatti, sul Baltico, c'è la casa di campagna che Thomas Mann si fece costruire. Ecco, allora, una prima cosa, perché proprio qui, Francesco?
Thomas Mann, va ricordato, vinse il premio Nobel nel 1929 e nell'estate del 1929 era andato a trovare degli amici che stavano appunto a Nida. Nida è un posto straordinario, pieno di dune altissime, di sabbia, boschi, paludi, e con questa laguna di fronte, che appunto è una laguna pescosissima con dei colori veramente straordinari. E se ne innamorò immediatamente, disse alla moglie, lo scrisse anche sul suo diario: noi dobbiamo assolutamente farci costruire una casa qui. Con i soldi del Nobel, si può dire, comprò la concessione per 99 anni dal governo lituano per costruirci una casa, che appunto lui decise di costruire, di farsi costruire come le case tradizionali dei pescatori che ci sono appunto a Nida, case di legno con il tetto di paglia e di canne, e l'architetto Herbert Reichmann appunto fece questa casa, e lui andò a abitare l'anno dopo. È una casa molto, molto bella, ognuno dei suoi figli aveva una stanza, una grande veranda che dà sul mare con i pini ai due lati. Lui disse che quando andava in questa veranda gli sembrava di essere sulla tolda di una nave.
Ecco, senti, quanto è rimasto Thomas Mann in questa casa anida e soprattutto poi che cosa ci ha scritto anche eventualmente?
Allora, lui ci andava all'estate a lavorare, ci scrisse la seconda, la terza parte uno dei suoi capolavori, Giuseppe e i suoi fratelli. Alcuni addirittura sostengono che le dune lo aiutavano a ispirarsi, visto che Giuseppe e i suoi fratelli è ambientato appunto in Palestina. Lui comunque era stato in Egitto due volte per ambientare il suo romanzo, e poi ci scrisse anche un racconto che è Mario e il Mago, che è un racconto molto particolare. Ci stette poco appunto, perché nel 1932 in Germania appunto il Nida apparteneva alla Lituania, però il confine con la Germania era 8 km, quindi era vicinissimo, e lui appunto in Germania cominciarono le cose a prendere una bruttissima piega. Lui scrisse un articolo nel 1932 dove invitava gli artisti e gli scrittori a opporsi al nazionalsocialismo, e quindi praticamente lui dal 1932 non ci abitò più. Lui ci voleva tornare, però i suoi figli erano molto preoccupati, lo convinsero appunto a emigrare. Nel 1933 lui se ne andrà dalla Germania, andò prima in Francia, poi in Svizzera, e nel 1938 negli Stati Uniti. Questa casa quindi rimase praticamente abbandonata. La casa fu destinata a essere la casa di caccia per Göring. Addirittura a un certo punto pensarono i tedeschi addirittura di farci costruire vicino un aeroporto per renderla più utopia accessibile. L'architetto del regime Speer ci fece appunto vari soggiorni per progettare questo aeroporto.
Ecco, qual è stato poi il destino di questa casa?
Il destino appunto è stato che appunto la casa fu nel 1945 bombardata e abbandonata, poi appunto Nida divenne parte dell'Unione Sovietica, e soltanto nel 1955 Thomas Mann andò a Weimar a un incontro di scrittori, e lì incontrò uno scrittore lituano comunista che si chiamava Antanas Venclova, e Venclova gli promise che avrebbe fatto di tutto per trasformare la casa in un museo. Convinse Venclova i governanti, dicendo che appunto Thomas Mann era antifascista e quindi meritava di avere un museo, e quindi furono fatti dei lavori, e dal 1969 la casa è un museo che viene visitato ogni anno da moltissimi visitatori.
Ecco, quindi è aperto e può essere visitato, diciamo, durante tutto l'anno.
Sì, esattamente. È chiaro che la casa non è originale. Di originale c'è rimasto soltanto le scale di colore blu. Il resto è tutto ricostruito, però appunto ci sono la famiglia di Thomas Mann appunto ha donato dei libri, ha donato dei documenti che vengono esposti. È un piccolo casa museo, okay. E dalle finestre si vede un panorama fantastico che chiaramente Thomas Mann apprezzava moltissimo.
Grazie Francesco Cataluccio e buona continuazione del viaggio, quindi.
A risentirci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E vengo a un'altra segnalazione, riguarda un romanzo, Randagi, che Marco Amerighi pubblica per la casa editrice Bollati Boringhieri. Marco Amerighi nel 2018 ha pubblicato un bel romanzo d'esordio, Le nostre ore contate, premio Bagutta, opera prima. Torna ora in libreria con un altro romanzo, Randagi, che conferma, diciamo, le sue doti letterarie. Randagi racconta la storia di una famiglia di Pisa, i Benati, sui cui membri maschi pesa una sorta di destino comune, cioè tutti prima o poi, per un tempo più o meno lungo, scompaiono, fuggono, si dissolvono. La storia è centrata soprattutto sull'ultimo genito dei Benati, Pietro, che è il più contrastato, malinconico, ombroso incerto di questo nucleo familiare. Seguiamo Pietro negli anni della crescita, le sue esperienze da musicista, gli amori, i viaggi, il soggiorno a Madrid, il lavoro come ricercatore di letteratura spagnola. Nella vita di Pietro fanno irruzione, potremmo dire, due figure: Laurent, un ragazzo francese incontrato a Madrid, gigolò dedito alle droghe, e Dora, una ragazza di cui Pietro si innamora. Tra avventure, tragedie familiari, amori, incertezze, si delinea il percorso esistenziale di Pietro, il suo oscillare tra desiderio di fuga e essere, esserci nella vita. Un bel romanzo, un racconto di formazione pieno di ironia, di dolore, che avvolge, coinvolge il lettore. Ho chiesto anzitutto a Marco Amerighi di raccontarci chi è Pietro Benati.
Ma Pietro Benati, Roberto, come dicevi tu prima, è una persona ordinaria che cresce all'interno di una famiglia straordinaria, perché suo nonno è partito per la guerra in Etiopia e a un certo punto si pensava che fosse una sorta di eroe, poi in realtà scopriremo che si è macchiato anche di qualcosa di piuttosto vergognoso. Il padre, il mutilo Berto Benati, che è un uomo che sembra non abbia nessun tipo di qualità, in cui qualche talento in cui eccelle, ma in realtà riesce a barcamenarsi un po' fra tutto, ha un sacco di amici, spesso frequenta delle persone che lo aiutano a sbarcare il lunario, ma nessuno sa bene come. E il fratello Tommaso maggiore è una sorta di remida, quindi qualunque cosa lui faccia, qualunque cosa lui tocchi la trasforma in oro, quindi esordisce nel calcio professionistico a 17 anni, nel Pisa, e poi quando ha un infortunio si scopre più bravo ancora in qualcos'altro, vale a dire nello studio, è una sorta di genio della matematica. Ecco, crescere in una famiglia del genere, nella quale i maschi sembrano essere dotati di una sorta di superpoteri, incombe, grava come una sorta di presagio, di minaccia su Pietro, che cresce quindi con questa minaccia e si accorge, crescendo, in realtà di non avere nessun talento, a differenza dei suoi progenitori. Non solo non ha nessun talento, non è bravo in niente, ma ha anche una fifa tremenda del mondo, delle relazioni. E questo è il motivo per il quale, quando uno scandalo scoppia nella famiglia Benati, l'unica soluzione che Pietro riesce a mettere in pratica è quella di rinchiudersi nella sua stanza, suonando la chitarra e giocando a una serie di videogiochi, per non sfidare il mondo, e anzi per ritrarsene. Quindi è una sorta di scomparsa autoindotta.
Senti, Marco Amerighi, una domanda sulla collocazione storica, no, del romanzo, che è grosso modo a inizi 2000. Ci sono anche tutta una serie di fatti, degli attentati a Madrid, insomma, che come dire, definiscono il periodo. Allora, ha avuto un senso particolare per te collocare la storia in quegli anni? O è, come dire, un po' banalmente il fatto che corrisponde grosso modo, no, a quando tu avevi 20 anni, no? Quindi è un periodo che conosci bene. Cioè, c'è un senso nel collocarlo proprio lì, il romanzo?
Sì, c'è un senso che va al di là della mia autobiografia e della mia formazione. Ovviamente particolarmente importante, no? Avere 20 anni è sempre una linea di demarcazione fondamentale nel modo proprio in cui si apprende lo sguardo sul mondo, però penso che questi elementi di realtà che funzionano come dei pilastri che sostengono una narrazione che invece è fittizia, è un romanzo di fiction, ma per l'appunto poggiato su questi pilastri di realtà, sono stati scelti in realtà in maniera piuttosto oculata, perché sono tre eventi reali che sostengono le tre parti del libro. Quindi nella prima parte del libro, nel quale Pietro Benati si decide a intraprendere la carriera musicale e guarda caso si diploma proprio in chitarra, come dicevo prima, il sabato del G8 di Genova, quello sciagurato sabato durante il quale in Piazza Alimonda morirà Carlo Giuliani. Nella seconda parte, nella quale Pietro è costretto dal fratello a riprendere le redini della propria vita in un'altra città, perché Tommaso lo costringe a fuggire all'estero, diciamo così, per un programma Erasmus a Madrid, Pietro si troverà lì in un altro momento fondamentale, vale a dire durante gli attentati di Atocha nel marzo del 2004. E l'ultimo elemento reale che sostiene la terza parte del romanzo sono invece i movimenti studenteschi dell'Onda del 2007 e 2008. E il motivo per cui ho scelto questi tre elementi è proprio per lavorare su un senso di sperdimento, di spaesamento che ha colpito quella generazione in particolare, questa generazione che si va compilando come una generazione randagia, come suggerisce il titolo. Quei tre momenti sono, secondo me, momenti nei quali abbiamo capito, abbiamo realizzato che quel sogno di benessere, di realizzazione, di felicità in genere che tutti ci rammentavano e all'ombra dei quali siamo cresciuti così speranzosi, in realtà non c'era, e non c'era niente, non c'era uno Stato che ci sostenesse, non c'erano dei maestri che ci guidassero, non c'erano dei genitori in grado di stabilire con noi un colloquio e a farci per l'appunto da sostegno. E quindi questi tre elementi reali, secondo me, scandiscono proprio la fine delle illusioni, lo sgretolamento delle illusioni di questa generazione.
Marco Merighi, il tema della scomparsa, no? Che qui è molto forte, tutti, fin dall'inizio, no? In cui tu scrivi che bene, in qualche modo tutti i membri della famiglia Benati a un certo punto spariscono, no? Allora, il tema della scomparsa era centrale, mi sembra, anche nel tuo romanzo precedente, lo ricordo, Le nostre ore contate. Lì c'era, mi pare si chiamasse Sauro, no? Che torna al suo paese d'origine per indagare sulla scomparsa del padre, e il ritorno in quel romanzo, nel tuo primo romanzo, era un modo anche per, come dire, ritornare e capire cosa era successo ai vecchi amici e a capire anche che cosa lui, al personaggio, era successo nei 20 anni, no? In cui appunto era stato lontano dal paese. Qui, in questo invece romanzo Randagi, la scomparsa mi sembra sia di segno diverso, no? È più un dato, come dire, esistenziale, costituzionale, un aspetto che contrassegna i membri maschi della famiglia Benati, quindi un segno anche di irrequietezza, di indefinitezza. Ecco, che cosa continua a interessarti così tanto nel tema della scomparsa?
Guarda, Roberto, è una bella domanda, nel senso che è qualcosa su cui sto ragionando, evidentemente, come hai messo in luce tu, da tanto tempo. E scomparsa va a braccetto con fuga, secondo me, fuga narrativa, e quindi anche un romanzo così costruito, tu l'hai letto, un romanzo in terza persona che si prende molte libertà, che ogni tanto si permette anche il lusso di qualche digressione, di fare entrare dei personaggi minori per poi farli scomparire per l'appunto. Quindi lavorare su cosa significa la fuga da un punto di vista espressivo e tematico, evidentemente mi sono reso conto che è diventata un po' un'ossessione. Credo che questi due libri, e forse mi provo a anticipare anche con un terzo libro che ho in mente di scrivere, formano veramente una trilogia della scomparsa o della fuga. E se nel primo libro la scomparsa era forse un meccanismo più funzionale a far muovere gli ingranaggi della narrazione, in questo romanzo, come dici tu, il tema della fuga è cruciale perché delinea e determina proprio il DNA stesso del protagonista e dei personaggi, perché una persona come Pietro, come dicevo prima, che è una persona che di fatto non sa fare niente, non ha nessun talento, è proprio vive diviso se vogliamo anche disturbato da due vettori che lo trascinano in due punti diversi. Da una parte ha dentro di sé la tentazione di lasciar perdere tutto, di fuggire per l'appunto, di scomparire, cioè non è in grado di sostenere il rapporto con quei genitori, con quel fratello fenomenali, e quindi nasce dentro di lui la sensazione e il desiderio di fuggire altrove, di dimostrare da qualche altra parte, in un altro luogo, quindi sconosciuto e di conseguenza anche rischioso, qual è la sua stoffa, chi è lui veramente, qual è la sua identità. D'altro canto però esiste dentro di lui anche un vettore opposto che lo costringe, lo tiene ancorato a questa vita e gli ripete costantemente di adattarsi, di non andare in cerca di nient'altro di nuovo, ma di adattarsi ad una vita che non è esattamente la vita che voleva, che non è la vita che forse lo rende felice, ma una vita sicura, tranquilla. Quindi Pietro, capiamo bene, insomma, che è un personaggio molto, molto tormentato, e molto tormentato come lo sono anche altri tipi di randagi. Penso per esempio ai coprotagonisti di questa storia, che poi diventeranno anche gli amici nella seconda parte di Pietro, che sono Laurent, un surfista professionista che a un certo punto ha un infortunio e si rompe il tendine d'Achille ed è costretto a rinunciare alla carriera, e Dora invece, una ragazza mezza italiana e mezza spagnola, che ha perso il padre, guarda caso di nuovo il tema della scomparsa, ha perso il padre a 18 anni e l'unico, diciamo, eredità che le è rimasto è una cartolina scritta in spagnolo e con un francobollo di Madrid, motivo per il quale anche lei finirà a Madrid per cercare di capire che fine ha fatto e chi era quest'uomo che è scomparso prematuramente dalla sua vita. Quindi ecco, la scomparsa, la fuga, l'assenza, sembra proprio che questi personaggi abbiano una sorta di tara genetica di assenza primordiale. Non è accaduto niente nella loro vita che li ha resi tali, però è come se il mondo, in un certo senso, questo fluire continuo del mondo, li avesse proprio portati pian piano a sgretolarsi, a perdere dei pezzi. E quello che loro vogliono fare, o tentano di fare con risultati alterni, è cercare proprio di ricomporre questo puzzle identitario. E alla fine del libro, ecco, forse non possiamo dire proprio che saranno personaggi completi, ma almeno avranno capito di che pasta sono fatti e come usare queste loro assenze, questi vuoti, queste scomparse.
Ecco, senti Marco, allora, tornando proprio ancora alle nostre ore contate, no, al tuo precedente romanzo, anche lì c'era un forte aspetto di, come dire, di romanzo di formazione, che qui resta sempre molto presente. Ecco, perché continui a raccontare quel momento, questo momento particolare dell'esperienza umana?
Beh, guarda, innanzitutto perché il romanzo di formazione, sia quello, diciamo, di natura americana, e quindi penso per esempio meglio direi anglofono, ecco, nei quali posso mettere dentro Dickens, ma pensare anche a tutta una serie di tradizione più moderna che magari i ragazzi conosceranno meglio, che va da quello più esistenziale del giovane Holden fino ai grandi romanzi borghesi come quelli di Jonathan Franzen, hanno un aspetto che mi interessa, ed è il fatto che, e questo appena te lo dirò capirai perché in realtà te lo sto dicendo, perché mi sto ricollegando un po' a quello di cui abbiamo parlato, cioè questi personaggi durante le loro tribolazioni, che spesso, proprio perché vista l'età, visto il contesto, sono spesso tribolazioni di prime volte in cui sperimentano un tradimento, un amore, una grossa delusione, un'esperienza all'estero, come accade a Pietro nella seconda parte. Però per quanto questi personaggi si perdano e si sperdano, sia geograficamente che emotivamente, poi il romanzo di formazione ha nel suo, ontologicamente proprio, nella sua struttura ossea, ha il ritorno a casa, che ho sempre, verso il quale ho sempre provato una grande fascinazione, il tema, insomma, del viaggio che può protrarsi anche 10 anni, no? Pensiamo a Ulisse, il tema del Nostos, quindi questo viaggio che a volte è epico, ma in un libro come Randagi a volte invece è anche grottesco, è anche paradossale, è anche inimmaginabile, però alla fine di questo viaggio c'è un tentativo di tornare a casa, e naturalmente è una casa diversa, perché noi siamo diversi in questo percorso nel quale, per l'appunto, forse non siamo così maturati, ecco, non siamo quegli eroi manichei che per forza, ad ogni costo, devono dimostrare di essere forti e superare le proprie paure e ferite. Ecco, non mi interessa tanto questo, però mi interessa proprio questa arte della fuga, questa possibilità di viaggiare, di sperdersi e poi in modi del tutto sorprendenti poi tornare a casa.
Ecco, senti Marco Merighi, un'ultima domanda che riguarda il tuo tipo di scrittura, meglio, più che di scrittura direi la tua idea di letteratura, no? In cui mi sembra ci sia una forte fiducia nel romanzo, nella necessità di raccontare, nell'impellenza proprio del racconto. Questo è un romanzo con personaggi ben definiti proprio a tutto tondo, con una serie anche proprio di vicende, di avventure, di ribaltamenti. Poi lo dicevi tu, a un certo punto si parla di Laurent e poi il personaggio in una prima persona, comunque si racconta la sua storia che poi confluisce in quella di Pietro. La stessa cosa avviene per Dora. Ecco, perché questa tua impellenza? Cioè, senti davvero questa fiducia nel raccontare? È un elemento importante del tuo modo di fare letteratura?
Sì, assolutamente sì. In prima battuta, perché questo, l'ho detto poco tempo fa e lo ribadisco, è sicuramente il mio romanzo più libero, ed è libero proprio perché a priori ho fatto questo tipo di scelta, cioè una scelta che mi mettesse nelle condizioni di esprimermi in tutte le possibilità che la scrittura ci dà, sia dal punto di vista espressivo, dell'impasto linguistico e lessicale. Questo è un romanzo nel quale si innestano dei termini gergali toscani, ma alcuni termini non li troverete nemmeno nella Treccani, sono diciamo dei rimpasti, ecco, proprio. Quindi ho lavorato anche rileggendo, ristudiando i classici della letteratura novecentesca, soprattutto toscana, Tozzi, Bilenchi, Cassola, fino poi ai moderni, no? Nesi, genovesi, eccetera, eccetera. Però, ecco, dal punto di vista proprio dell'idea di letteratura, ero un po' stufo delle storie reali, ero un po', nonostante ne legga molto, continui a leggere memoir, diari, autofiction, ecco, questa fame di realtà, come la definiva David Shields, su di me non ha più tutta questa presa, e sentivo proprio il bisogno invece di ridare fiato al romanzo. E questo, ecco, ricollegandomi al punto da dove è ripartito, per questo è un romanzo in terza persona, perché è un romanzo che ha bisogno di aria, ha bisogno di corpo, di muscoli, di fiato, un po' come i romanzi ottocenteschi o i classici, un po' come il Martin Eden di Jack London, questi grandi romanzi di formazione o di deformazione, nel quale poi si innestano altri generi letterari, perché è come spalancare una finestra sulla vita di una persona, di un personaggio, e intercettarne alcuni momenti, non necessariamente i migliori, gli apicali, quelli fondamentali, ma questo modo, diciamo, di guardare ai personaggi permette anche poi un'empatia maggiore, sembra quasi proprio di aver trascorso con loro dei lunghi momenti, degli anni proprio interi della nostra esistenza, e il romanzo ha anche questa capacità, per l'appunto, di accompagnarti, di farti entrare nelle vite altrui senza dirti seguimi perché questa storia è accaduta realmente. No, questa storia non è accaduta, ma è come se lo fosse. E quindi questo famoso patto di fiducia col lettore, la sospensione volontaria dell'incredulità, come la chiamavano i poeti inglesi, per me ha ancora senso, ecco. Volevo provare a dimostrare che le grandi storie romanzesche hanno ancora senso, hanno ancora grande espressività e hanno ancora la possibilità di guidarci in esperienze totalizzanti, ecco.
Quindi Randaggi lo pubblica Bollati Boringhieri, sono 400 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Marco Amerighi. Grazie Marco.
Grazie a te Roberto.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. A domenica prossima. Ciao!
than my sins. We committed no crime, and by mistake I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but I.
Reshape all my life. Don't kiss me goodbye. Just kiss.